Un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto da parte del vostro Enzo, quindi anche da parte mia, bentornati. Con il capitolo 35 di Isaia, la sera della tribolazione della terra è terminata ed è giunto il mattino delle delizie millenniali. Non solo il creato sarà rinnovato, ma anche il corpo degli uomini sarà rinnovato, così come la sua parte psicologica. Continuiamo con i versetti dal 3 al 6 di Isaia, capitolo 35. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. La creazione attende che entriamo in possesso dei nostri nuovi corpi. Nel mezzo dell'uragano del giudizio, il popolo di Dio può rallegrarsi perché sa che Dio verrà a salvarlo. La Chiesa ha inoltre la speranza gioiosa di non sperimentare il periodo della grande tribolazione. Malattie, malanni, tutte le afflizioni sono il risultato del peccato dell'uomo. Nel regno essi saranno tolti. Nei versetti dal 7 al 9 di Isaia, capitolo 35, troviamo una meravigliosa immagine della terra nell'era del regno. Il terreno riarso diventerà un lago, e il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua. Nel luogo dove dimorano gli sciacalli vi sarà erba, canne e giunchi. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno. Anche gli insensati non potranno smarrirvisi. In quella via non ci saranno leoni, nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti. I membri della famiglia di Dio ritorneranno a Sion, l'uomo sarà rinnovato spiritualmente. Versetto 10 di Isaia, capitolo 35. I riscattati dal Signore torneranno, verranno a Sion con canti di gioia, una gioia eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia, il dolore e il gemito scompariranno. Riesci a immaginare qualcosa di più bello? Questo non comprende soltanto Israele, ma comprende i redenti che entreranno nel millennio sulla terra. In Zaccaria, capitolo 14, versetti 16 e 17, in questi versetti appunto leggiamo: «Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno in anno a prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Quanto a quelli che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro». Possiamo unirci a quanto ha scritto un certo Richard Baxter: «Affretta, o Salvatore, il tempo del tuo ritorno. Non tardare affinché i viventi non perdano la loro speranza. Non tardare affinché la terra non diventi come l'inferno e la tua chiesa sia ridotta in polvere. Oh, affretta quel grande giorno di risurrezione, quando le tombe che non hanno ricevuto che marciume e serbano solo polvere, ti restituiranno stelle e soli gloriosi. La tua sposa desolata dice: vieni. Tutta la creazione dice: vieni, vieni, Signore Gesù. Tutta la creazione geme ed è in travaglio, aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Così termina la prima parte del libro di Isaia con tutte le benedizioni del millennio. E così siamo giunti alla parentesi storica, la seconda importante divisione del libro di Isaia. Questa sezione è diversa da quella che la precede, da quella che la segue. Questa sezione lascia l'altopiano profetico per scendere a registrare la storia. Perfino la forma del linguaggio cambia, si passa dalla poesia alla prosa. La prima sezione trattava il governo di Dio, il metodo con il quale Dio giudica. Nell'ultima sezione vedremo la grazia di Dio, la salvezza, anziché il giudizio. Tra le due sezioni c'è questa parentesi storica di quattro brevi capitoli, perché essi sono stati inseriti, chiediamoci, tra le due sezioni principali del libro. Questa è una domanda ragionevole che richiede qualche indagine e ricompensa l'investigatore onesto. Ci sono diversi fattori significativi degni di nota. Primo, la storia sacra e quella secolare non sono la stessa cosa. Qualcuno ha scritto: la storia divina non è mai soltanto storia, neppure è semplicemente un resoconto vero di eventi passati. Questo significa che ci sono grandi verità spirituali celate nella storia sacra che sono visibili soltanto all'occhio della fede. Lo Spirito Santo deve insegnarci il proposito divino, registrando la storia in senso spirituale. Desidero indicare alcune ragioni che sono state suggerite per fare ciò. Punto A, potremmo chiamarlo così. Questi avvenimenti possono sembrare banali agli storici comuni che registrano i grandi movimenti mondiali, ma gli eventi concernenti il popolo di Dio erano importanti secondo gli standard del cielo. Punto B, questi capitoli registrano il passaggio del potere dalla Siria a Babilonia. E Babilonia è stato il primo grande impero mondiale e rappresentava una vera minaccia per il popolo di Dio. Babilonia avrebbe dato inizio al periodo indicato dal nostro Signore come i tempi dei gentili o delle nazioni, di cui si legge in Luca 21 al versetto 24. Punto C. Inoltre, questa sezione racconta la storia di un figlio di Davide che era circondato dai nemici e che giunse sulla soglia della morte, ma fu liberato e continuò a regnare. In questo egli prefigura il grande figlio di Davide che fu anch'egli circondato da nemici, fu condannato a morte, ma fu risuscitato dai morti e tornerà per regnare. Ezechia era soltanto un uomo che ha camminato nelle vie di Davide, un altro uomo debole. Il nostro Signore era più grande di Davide e, come crocifisso e risorto, figlio di Dio, egli ci è stato fatto sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Così è scritto in 1 Corinzi 1 al versetto 30. Altro fattore significativo in questa sezione storica è che questi particolari eventi sono registrati tre volte nella scrittura. In Seconda Re al capitolo 18-19, in Seconda Cronache, capitoli 29-30 e qui nel libro del profeta Isaia. Il fatto che lo Spirito Santo abbia ritenuto opportuno registrarli tre volte è di per sé di grande importanza. Le registrazioni non sono identiche, ma sono simili, viste sotto aspetti diversi. Alcuni commentatori pensano che Isaia sia l'autore di tutti e tre i libri, o almeno anche di quella nel libro dei Re. Sicuramente lo Spirito di Dio ha qui in serbo alcune verità speciali per noi, il che dovrebbe indurci a non passare di corsa su questi eventi, come se fossero cose di scarsa importanza. Terzo punto, terza parentesi, come dicevamo prima, i tre miracoli significativi, stupendi, sono stati registrati in questa breve sezione. L'angelo della morte uccide 185.000 assiri, come scritto in Isaia 37, versetti 36 al 38. Poi il sole si ritira di 10 gradi sulla meridiana di Acaz. E infine Dio guarisce Ezechia e prolunga la sua vita di 15 anni. Quarto punto, ultimo fattore importante, questa sezione si apre con la Siria e si chiude con Babilonia. Contiene due importanti lettere ricevute da Ezechia. La prima proveniva dalla Siria ed Ezechia la portò immediatamente a Dio in preghiera. Dio rispose alla sua preghiera e liberò il suo popolo. La seconda lettera era del re di Babilonia, adulava Ezechia ed egli non mise questo fatto in preghiera davanti al Signore. Il risultato di ciò fu la rovina di Giuda. Il capitolo 36 racconta del re Ezechia e dell'invasione di Sennacherib, il re di Assiria. Il capitolo seguente, il 37, ci parla della preghiera di Ezechia, della distruzione degli eserciti assiri. Il capitolo 38 riporta la malattia del re Ezechia, la sua preghiera, la sua guarigione. Infine il capitolo 39 ci mostra il re Ezechia che agisce in modo superficiale. Iniziamo quindi con il capitolo 36 di Isaia. Sennacherib, re di Assiria, era sceso come un'inondazione dal nord, trascinando con sé ogni cosa. Aveva conquistato ogni nazione, ogni città che si trovava sul suo cammino, oppure esse erano capitolate davanti a lui. Reso baldanzoso dalla vittoria, mandò gli eserciti assiri davanti alle mura di Gerusalemme. È sorpreso, sconcertato dal fatto che Ezechia tenti di resistergli. Cerca qualche spiegazione? Che Ezechia possieda un'arma segreta? Rabsaché, il suo rappresentante, considera assurda qualunque possibilità di aiuto conosciuta. Con arroganza chiede una resa incondizionata. Il capitolo si chiude con le condizioni della resa e le minacce riportate a Ezechia. Il versetto 1 di Isaia, capitolo 36, ci dice che la Siria minaccia di invadere Gerusalemme. Il 14° anno del re Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le conquistò. Il re d'Assiria mandò Rabsaché da Lachis a Gerusalemme a re Ezechia con un grande esercito. E Rabsaché si fermò presso l'acquedotto dello stagno superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Allora Eliachim, figlio di Chilchia, sovrintendente del palazzo, Sebna, il segretario, e Ioia, figlio d'Asaf, l'archivista, si recarono da lui. Abbiamo letto fino al versetto 3 di Isaia 36. Ricorderai che Isaia aveva cominciato il suo ministero profetico alla morte del re Uzia e che l'ha continuato durante i regni di Jotam, Acaz e ora quello di Ezechia. Ezechia, quest'ultimo, è stato uno dei cinque grandi re di Giuda. Durante i regni di questi cinque re, Asa, Josafat, Joas, Ezechia e Giosia, nella terra di Giuda c'era stato un risveglio. Ezechia era davvero un grande re. In Seconda Cronache 29, nel versetto 1 e 2, ci viene detto: Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Anche se Ezechia era un buon re, egli si era dimostrato debole quando aveva tentato di evitare l'invasione di Gerusalemme inviando dei doni a Sennacherib. È scritto così in Seconda Re al capitolo 18. Egli aveva spogliato il tempio dell'oro, dell'argento, per far fronte alle richieste esorbitanti del re d'Assiria. Non era servito a nulla, tuttavia, dato che ora l'armata assira era schierata fuori dalle porte di Gerusalemme. Pagare non l'aveva aiutato affatto. Questa politica non era una novità allora, ed è ancora così fra noi. Non puoi farti degli amici comprandoli. Il nostro problema è che non abbiamo capito chi sia il nostro vero amico. Egli è colui al quale Ezechia alla fine dovette rivolgersi, il Signore Dio. Sennacherib non si era abbassato ad andare personalmente a Gerusalemme. Aveva mandato invece un'armata agli ordini di Rabsaché. Essa era ora schierata fuori dalla città e il generale Rabsaché cerca di infondere la paura nel cuore di Ezechia, degli abitanti di Gerusalemme, perché si arrendano. Ezechia gli manda incontro una delegazione di 3 ambasciatori per ricevere le condizioni offerte da Sennacherib. I versetti dal 4 al 10 di Isaia capitolo 36 potrebbero essere intitolati «La Siria pretende la resa di Gerusalemme» e leggiamoli. Rabsaché disse loro: «Dite a Ezechia, così parla il gran re, il re d'Assiria, che fiducia è questa che tu hai? Io te lo dico, non sono che parole delle labbra, per la guerra ci vuole prudenza e forza. Ora, in chi hai riposto la tua fiducia per ribellarti a me? Ecco, tu confidi nell'Egitto, in quel sostegno di canna rotta che penetra nella mano di chi vi si appoggia e gliela fora. Così è il faraone, re d'Egitto, per tutti quelli che confidano in lui. Forse mi dirai, noi confidiamo nel Signore, nel nostro Dio. Ma non è forse quello stesso di cui Ezechia ha soppresso gli alti luoghi e gli altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme, voi adorerete davanti a questo altare? Ora fa una scommessa con il mio signore, il re d'Assiria. Io ti darò 2000 cavalli, se tu puoi fornire altrettanti cavalieri da cavalcarli. Come potresti tu far voltare le spalle a un ufficiale, uno dei minimi servitori del mio signore? Ma tu confidi nell'Egitto per avere carri e cavalieri. Adesso sono forse salito senza il volere del Signore contro questo paese per distruggerlo? Il Signore mi ha detto, sali contro questo paese e distruggilo. Rabsaché esprime con arroganza il suo stupore per il fatto che Ezechia osi resistere e vuole sapere in quale arma segreta egli confidi. Dapprima insinua che possa trattarsi dell'Egitto. L'esercito assiro era allora diretto in Egitto per conquistare quel regno ed era irritato per il fatto che Gerusalemme gli ostruisse la strada. Il fatto è che Ezechia aveva davvero sperato di ricevere aiuto dall'Egitto, come aveva fatto suo padre Acaz prima di lui, ma Ezechia non avrebbe ricevuto aiuto dalla nazione egiziana. Rabsaché aveva ragione, almeno in questo. Poi insinua un'altra possibilità, l'aiuto di Dio. Rabsaché infatti chiede, «È vero che confidate nel vostro Dio?» Qui la sua mancanza di discernimento spirituale gli dà un suggerimento sbagliato e gli dice: «Non sapete che Ezechia ha soppresso i suoi alti luoghi?» Egli pensa che adorare presso gli altari pagani, tutti intorno a quelle colline, corrisponda ad adorare il Dio vivente in Gerusalemme. Pensa che Ezechia abbia distrutto l'oggetto dell'adorazione del popolo, così che ora esso non abbia più dei ai quali rivolgersi. Molte persone oggi sono prive di discernimento spirituale. Ogni tanto qualcuno mi dice: «Tutte le religioni sono uguali. Si sforzano tutte di arrivare nello stesso posto». Queste persone sono come il vecchio Rabsaché. Non sanno quale sia la differenza. Quando dicono che non importa ciò che credi, purché tu sia sincero, contraddicono le parole di Dio. Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Così è scritto in Giovanni, al capitolo 14, versetto 6. Poi la terza possibilità suggerita da Rabsaché rivela l'atteggiamento arrogante degli Assiri. Se voi trovate gli uomini, dice, noi vi diamo i cavalli. C'era una scarna possibilità che Ezechia si appoggiasse sulle proprie risorse, sui suoi uomini per difendere Gerusalemme. Così Rabsaché offre di pareggiare le cose dando a Ezechia 2000 cavalli. Naturalmente si sta prendendo gioco di loro. La quarta possibilità, insinuata da Rabsaché, è la più sottile di tutte. Suggerisce che il Signore d'Israele abbia mandato gli Assiri contro Gerusalemme, che egli sia di conseguenza dalla parte degli Assiri. È vero che in questo caso particolare il vero Dio aveva usato gli Assiri per castigare il suo popolo, ma egli non lascerà che il nemico conquisti Gerusalemme. I tre ambasciatori di Ezechia replicano, versetto dall'11 al 12 di Isaia, capitolo 36. Allora Eliakim, Sebna e Ioa dissero a Rabsaché, ti prego, parla ai tuoi servi in lingua aramaica, poiché noi la comprendiamo, non parlarci in lingua giudaica, poiché il popolo che sta sulle mura ascolta. Ma Rabsaché rispose, il mio signore mi ha forse mandato a dire queste parole al tuo signore e a te solamente? Non mi ha forse mandato a dirle a questi uomini che stanno sulle mura e che presto saranno ridotti a mangiare i loro escrementi e a bere la loro urina con voi? Eliakim, Sebna e Ioa chiedono a Rabsaché di parlare in lingua siriana. Fino ad allora aveva parlato così forte in ebraico che i soldati sulle mura potevano udirlo. Era molto esperto nel fare propaganda. I nemici lo fanno sempre. Gridava con tutto il fiato che aveva in corpo perché i soldati sulle mura potessero sentire e riportare le sue parole al popolo a Gerusalemme. Naturalmente le loro proteste hanno il solo effetto di indurre Rabsaché ad alzare ancora il tono della voce per dire ciò che leggeremo nei versetti dal 13 al 20 di Isaia, capitolo 36. Allora Rabsaché, stando in piedi, gridò ad alta voce e disse in lingua giudaica, «Udite le parole del gran re, del re d'Assiria. Così parla il re, non mi inganni Ezechia, poiché egli non potrà liberarvi, né vi faccia Ezechia riporre la vostra fiducia nel Signore, dicendo, il Signore ci libererà di certo. Questa città non sarà data nelle mani del re d'Assiria. Non date retta a Ezechia, perché così dice il re d'Assiria. Fate la pace con me, rendetevi a me, e ognuno di voi mangerà il frutto della sua vite e del suo fico, e berrà l'acqua della sua cisterna. Finché io venga e vi conduca in un paese simile al vostro, paese di grano e di vino, paese di pane e di vigne. Non vi inganni, Ezechia, dicendovi, il Signore ci libererà. Qualcuno degli dei delle nazioni ha forse liberato il suo paese dalle mani del re d'Assiria? Dove sono gli dei di Kamat e di Arpad? Dove sono gli dei di Servafaim? Hanno forse liberato Samaria dalla mia mano? Fra tutti gli dei di questi paesi, quali sono quelli che hanno liberato il loro paese dalla mia mano? Il Signore potrà forse liberare Gerusalemme dalla mia mano? Con arroganza, Rabsaché si vanta che nessuno degli dei delle altre nazioni li ha liberate. Perché dovrebbero gli israeliti aspettarsi che il Signore liberi Gerusalemme? Egli mette il Signore sullo stesso piano degli idoli pagani. Alla fine, gli ambasciatori riferiscono le dure condizioni poste dagli Assiri a re Ezechia. Versetti 21 e 23. E quelli tacquero e non risposero nulla, perché il re aveva dato quest'ordine. Non gli rispondete. Eliakim, figlio di Chilchia, sovrintendente del palazzo, Sebna, il segretario, e Ioa, figlio di Asaf, l'archivista, andarono da Ezechia con le vesti stracciate e gli riferirono le parole di Rabsaché. Invece di rispondere, i messaggeri tornano a riportare quelle tristi parole a Ezechia. Le vesti parlano della dignità, della gloria dell'uomo. Le vesti stracciate indicano umiliazione, vergogna. È una delegazione avvilita, scoraggiata, quella che porta Ezechia il messaggio del re d'Assiria. Ma domani, quando avremo ancora una volta l'opportunità di stare insieme, vedremo la reazione di Ezechia a questo messaggio portato dai suoi ambasciatori. Bene, intanto io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e intanto ci sentiamo quindi domani al solito orario. Ciao.